partita sulla Libia. Ne parliamo con Stefano Cappello, un nostro abituale interlocutore su questi temi. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, noi molti osservatori hanno messo in rilievo come l'Italia, e in particolare il primo ministro Matteo Renzi, avesse un paio di giorni fa sembrato imprimere un'accelerazione verso un impegno bellico immediato dell'Italia in Libia, e poi immediatamente dopo i bombardamenti dell'Egitto nei confronti delle formazioni libiche, immediatamente dopo la nascita dell'asse istantaneo tra Parigi e il Cairo, c'è stata una frenata, un'inversione di tendenza, al punto che è probabile che oggi all'ONU non venga decisa immediatamente un'azione di forza, ma un'azione politica. Il ministro Gentiloni ha dichiarato in maniera molto esplicita, per quello che riguarda la Libia, l'unica soluzione è politica. Ecco, il dubbio che è venuto ad alcuni osservatori più attenti è che l'appoggio che l'Egitto dà al governo di Tobruk, l'unica forza e formazione fra virgolette laica dell'area, possa infastidire invece i collegamenti e le relazioni che l'Italia ha con formazioni non ISIS ma comunque islamiste vicine ai fratelli musulmani, che invece sarebbero a loro volta nel mirino del governo del Cairo. Cosa ne pensi?
Dunque, io credo che lì in Libia si stia giocando una partita molto complessa, che ovviamente il buon Renzi ha inizialmente cercato di semplificare come è sua abitudine, nel senso che ovviamente che cercare di creare due schieramenti e decidere chi sono i buoni e chi sono i cattivi ha normalmente il vantaggio di semplificare assai le cose per il buon pubblico che deve ascoltare la narrazione che viene messa in piedi in casi di questo genere. Allora, ripercorriamo un attimo qual è la situazione in Libia. La situazione in Libia è giocata sostanzialmente tra quattro parti locali, ognuna con i propri collegamenti internazionali, con i propri rapporti e con, come dire, ovviamente con le proprie trattative a tutto campo. Noi troviamo da un lato il governo di Tobruk, che ricordiamo è il governo internazionalmente riconosciuto perché è il governo uscito dalle elezioni tenutesi nel 2013 in Libia dopo la cacciata del regime di Gheddafi, dopo l'uccisione di Gheddafi e l'attacco franco-inglese appoggiato da americani e italiani, sia pure abbastanza un torto collo, che ha creato le basi per il disastro libico di questo momento. Allora, il governo di Tobruk è appoggiato in modo esplicito dall'Egitto di Al-Sisi ed è il governo il cui uomo forte, questo vecchio generale gheddafiano avvicinatosi in seguito alla rottura con Gheddafi agli Stati Uniti, con cui ha storicamente dei rapporti, e come dire, da un lato, come abbiamo detto, il governo internazionalmente riconosciuto, dall'altro il governo che ha rapporti più stretti con alcuni stati dell'area, si ricorda in particolare il rapporto con l'Egitto, d'altra parte ha rapporti abbastanza stretti anche con il governo algerino e con la corte di Hassan II in Marocco in secondo luogo. Però chi spinge oggi in particolare sull'acceleratore Al-Sisi è il governo egiziano, perché il governo egiziano ha ovviamente da un lato interesse ad estendere, come dire, la propria capacità di influenza su un vicino che storicamente è sempre stato un problema per l'Egitto, cioè la Libia, in particolare estendere su un pezzo su quel pezzo, cioè la Cirenaica, che è sempre stata molto più vicina all'Egitto che non ad altri paesi dell'area, e si è sempre storicamente considerato un pezzo a sé rispetto alla Tripolitania. Ricordiamoci che la Libia fu in fondo una creazione dell'occupante italiano nel 1911, perché quelli erano in realtà, c'erano i Vilayet di Tripoli e i Vilayet di Bengasi, che erano, cioè la Tripolitania e la Cirenaica all'epoca dell'impero ottomano, erano due province dotate di Antipo, il cui gestore aveva ampi poteri all'epoca, anche perché staccati dal corpo dell'impero ottomano, che vengono riuniti dall'Italia all'epoca dell'invasione. Quindi questo è storicamente un antico pallino, un'antica necessità da parte del governo egiziano di riuscire a rafforzare la propria presa su quella parte della Libia, più in generale di mettere il proprio zampone, diciamo, direttamente in Libia. Su questo Al-Sisi si candida, come dire, come campione dell'Occidente liberale, il che, voglio dire, farebbe ridere chiunque se purtroppo venisse preso tragicamente sul serio. Dall'altra noi abbiamo il governo, le cosiddette milizie di Misurata, che sono delle milizie islamiste, un governo islamista però molto diverso dal Daesh, dall'ISIS, in quanto come riferimento i fratelli musulmani, ha come riferimento internazionale in primo luogo il Qatar, questa superpotenza tascabile che dall'inizio della primavera araba in avanti sta cercando di giocare un ruolo di policy maker in tutta l'area, e in particolare l'ha fatto in Siria, lo fa in Libia, cerca di farlo anche in regioni lontane come la Cecenia, insomma ha un gioco a tutto campo in cui cerca di favorire soprattutto i suoi protetti sono in primo luogo tutti i governi e le milizie che fanno diretto riferimento all'esperienza storica dei fratelli musulmani, che è tra l'altro un'esperienza storicamente nata in Egitto e che in Egitto è andata al potere dopo la primavera che ha visto la cacciata di Mubarak con il presidente Morsi, da cui poi è stato cacciato da un nuovo colpo di Stato appoggiato, diciamo, dalla borghesia liberale del paese, che ha visto poi l'arrivo al potere di Al-Sisi. Quindi questi sono i due principali punti di riferimento. Tra l'altro, in questi anni, dopo la cacciata di Gheddafi, l'Italia effettivamente si è molto avvicinata, ha costruito buoni rapporti proprio con le milizie di Misurata, insomma con il governo dei fratelli musulmani, e l'ha fatto per un motivo, non per una vicinanza ideologica ovviamente, ma l'ha fatto per un motivo abbastanza evidente. La zona controllata dalle milizie che fanno riferimento, quelle di Misurata, che oggi controllano anche Tripoli, sono delle milizie che controllano la zona dove ci sono i pozzi di petrolio principali su cui investe l'ENI, insomma, che sono nella zona del Fezzan e della zona della bassa Tripolitania. Sono tra l'altro zone, soprattutto quella del Fezzan, dove oltretutto agisce poi anche un esercito di liberazione Tuareg che sta cercando di creare un'area autonoma sul modello di quanto fatto dai Tuareg nella zona del Niger del nord e del Mali del nord, il famoso Azawad, dove temporaneamente i Tuareg si allearono con Al-Qaeda nel Sahel e crearono un governo islamista autonomo dal governo centrale del Mali, e che venne poi stroncato tra il 2012 e il 2013 dall'intervento delle truppe francesi. Abbiamo poi il governo appunto islamista duro, diciamo così, cioè quello che fa riferimento al Daesh, fa riferimento alla cosiddetta ISIS, comunque ha questa galassia che ha dei rapporti stretti con l'Arabia Saudita, ha dei rapporti anche con la Turchia, che oggi sta attaccando proprio le milizie dei fratelli musulmani e di Misurata, cercando di prendere il controllo dell'area di Tripoli, in generale di tutta la Libia occidentale, e che si sta scontrando, sta attaccando Tobruk in mano appunto al governo internazionalmente riconosciuto, al governo insomma vicino agli egiziani. Abbiamo poi a Zindaf, non lontano confine con la Tunisia, invece un governo che fa riferimento sostanzialmente alla popolazione di etnia berbera dell'area, che risulta sostanzialmente appoggiato dall'attuale governo tunisino e in realtà con dei rapporti con i berberi d'Algeria, quindi insomma in buona sostanza stiamo parlando di un grosso caos, fronti contrapposti diversificati. La proposta egiziana era chiarissima, appoggio non solo occidentale, perché in questo Al-Sisi aveva ottenuto anche l'appoggio di Putin durante il recente viaggio di Putin in Egitto, oltre che per la costruzione di una centrale nucleare, anche per un appoggio militare. Naturalmente sarebbe teoricamente coperto dalla bandiera dell'ONU, quindi dovrebbe trovare l'accordo di Francia, Gran Bretagna, che si erano già espresse per l'avvio dell'attacco contro il Daesh, quindi non ci sarebbero problemi, degli Stati Uniti che giocano in parte ad accelerare, in parte a frenare, e a questo punto avendo anche la Russia con una Cina silente a favore di un'azione di questo genere, il gioco sostanzialmente sembrava fatto. Su tutto ciò Gentiloni, il nostro ministro degli esteri, aveva inizialmente espresso posizioni che erano quelle di andare immediatamente dentro questa coalizione, giocarsi l'alleanza diretta, anzi direttamente pensava addirittura a un invio di truppe di terra in appoggio all'operazione egiziana, sostanzialmente per non essere tagliati fuori e mantenere il controllo dell'area. Su questo però Renzi, soprattutto dopo aver sentito i vertici dell'ENI, sembra avere un'altra posizione, che è una posizione, come dire, che è quella di evitare da un lato costruire un governo di unità nazionale in Libia più forte, cioè tenere insieme sostanzialmente il pezzo internazionalmente riconosciuto, il pezzo diciamo filo egiziano e più filo occidentale, le milizie dei fratelli musulmani contro Daesh, in modo tale da creare un governo di unità nazionale che abbia una forza maggiore, che soprattutto sia in grado di gestirsi lo scontro di terra senza bisogno di alcun intervento da parte dell'Italia, da parte di altri paesi occidentali via terra, che a quel punto si potrebbero limitare a bombardare, punto e stop. E sostanzialmente la posizione che viene espressa e che risulta maggioritaria nel governo italiano oggi è questo, perché è ovvio che a parte c'è la presenza dell'intervento dell'ENI, che soprattutto nell'area controllata dalle milizie di Misurata, e ci sono i buoni rapporti che quella parte più legata all'ENI e più legata ai ministeri economici italiani in Libia ha costruito in questi anni, che sono rapporti che non si vogliono perdere. Già la lezione di quanto successo in Libia mollando Gheddafi e favorendo l'intervento che ha aperto le strade al caos attuale, effettivamente per il governo italiano credo che sia stata una lezione abbastanza decisiva per evitare in qualche modo di rificcarsi in un'avventura di questo genere. Quindi io credo che la posizione reale che sta prendendo l'Italia in questo momento sia quella di non mollare il cavallo su cui si è saliti, cercare di utilizzare quel cavallo dentro un accordo più complessivo che riporti dentro i protetti dall'Egitto e dagli Stati Uniti in un'operazione generale, in un governo di unità nazionale che a quel punto dovrebbe riuscire a sconfiggere Daesh e costruire, come dire, un governo unitario della Libia che ponga fine al caos generalizzato. Credo che il piano sia sostanzialmente questo e abbia come primario argomento all'interno del governo la salvaguardia degli interessi dell'ENI, che ricordiamolo non è solo un'impresa italiana ma è un'impresa il cui azionista di maggioranza è il Tesoro, il Ministero del Tesoro italiano, cioè tutti gli effetti un'impresa di Stato che quindi è direttamente la policy maker italiana nell'area, cioè chi fa poi effettivamente, al di là di chi sia il Ministero degli Esteri, la politica estera del paese in quell'area.
Io ricordo che di recente ogni volta che si leggeva di qualche visita, incontro tra esponenti di un certo livello del governo italiano, della delegazione, faceva sempre parte l'amministratore delegato dell'ENI in compagnia di un folto nugolo di vari funzionari di altro livello. Questo credo che la dica lunga. E d'altra parte la politica italiana, non dimentichiamolo, ancora oggi riesce a garantire il funzionamento degli impianti, perché in tutto questo casino gli impianti stanno funzionando, il petrolio viene pompato e gli operai stanno lavorando, ecco.
Ma infatti quando il Ministero degli Esteri si mette a dire ai italiani tutti fuori dalla Libia e chiude l'ambasciata, gli unici che non chiudono sono Eleni, che poi si giustifica dicendo ma in realtà i tecnici italiani sono pochi, i lavoratori italiani sono pochi, a parte che non è vero perché non sono nemmeno tanto pochi, dopodiché è evidente che come dire, è un rischio abbastanza calcolato quello che sta ponendo l'ENI, anche perché quello che potrebbe essere un rischio vero per l'ENI in questo momento sarebbe quello che se il governo italiano si schierasse con il governo di Tobruk, come dire, anima e corpo, e mollasse le milizie di Misurata, cosa che ovviamente gli costerebbe un'ostilità che si tradurrebbe in attacchi non da parte del Daesh ma da parte dei fratelli musulmani agli impianti dell'ENI nella zona tra la Tripolitania e il Fezzan, che ripeto è quella che interessa di più in questo momento, non certo l'area controllata da Daesh.
Certamente sì, ma una domanda importante. In tutto questo abbiamo visto che la Francia si è affrettata ad allearsi con il Cairo, però adesso sembrerebbe più disponibile ad allinearsi su una posizione di tentativo di mediazione. Però non è ancora detto, perché sappiamo benissimo che gli obiettivi della Francia sono divaricati rispetto a quelli dell'Italia. Forse si può, non arrivo a sostenere che in Libia si sia combattuta in maniera indiretta una guerra franco-italiana, ma credo che in qualche misura questo dato ci sia.
Beh, ma lì non dimentichiamoci una cosa, che in modo meno spinto con Hollande e in modo molto più spinto con Sarkozy, la Francia, cioè tutto sommato il caos libico è figlio di una decisione francese che è quella di cercare di sostituire la pedina nordafricana, Tunisia, persa dopo l'unica primavera abbastanza relativamente riuscita in quell'area, che è quella tunisina, che tra l'altro dove i francesi non hanno nemmeno avuto l'accortezza di mollare Ben Ali al momento giusto, di saltare sul cavallo vincente, e dove invece questa accortezza l'hanno avuta gli italiani, che tutto sommato erano stati i principali facitori del colpo di Stato con cui Ben Ali aveva chiuso i conti al vecchio padre padrone della Tunisia, il vecchio Bourguiba, nel 1987, e che hanno abbandonato senza grossi problemi. Il tentativo francese era quello, dicevo, di sostituire in questa guerra italo-francese per interposta persona la Tunisia con la Libia, dove gli interessi italiani tra l'altro sono nettamente più importanti e che soprattutto sono più golosi. La Tunisia non è una gran produttrice di petrolio, mentre la Libia ha una, come dire, garantisce una parte consistente delle forniture di petrolio all'Italia. Ecco, il passaggio questo ovviamente non è riuscito, ma tra l'altro non è riuscito anche perché ogni tanto si dimentica l'importanza del fattore statale, si dimentica che in fondo la crociata di Sarkozy crolla su un fatto molto evidente: dopo una settimana d'attacco i franco-inglesi non avevano più munizioni sufficienti per continuare l'attacco dall'alto nei confronti del regime di Gheddafi. Il regime di Gheddafi crolla quando gli americani garantiscono all'armata franco-inglese il numero di missili necessari a continuare l'attacco contro la Libia, contro il regime di Gheddafi, soprattutto a continuarlo sostanzialmente dall'alto. Oggi come oggi credo che la Francia non abbia perso l'intenzione di andare a insediarsi in Libia e quindi stia cercando per interposta persona tramite alleanza con l'Egitto di Al-Sisi di penetrare e cercare di sostituire l'ENI, che ha questi ottimi rapporti con i fratelli musulmani di Misurata. Sostanzialmente dentro c'è questo, anche se credo che la Francia non abbia l'intenzione di arrivare fino in fondo a sostituire l'Italia in Libia, anche perché credo che vi sia abbastanza chiaro che non hanno le risorse sufficienti per tenere in piedi in Africa 5 o 6 teatri di guerra. Credo che vogliano soprattutto riuscire ad infilarsi sul grosso mercato del petrolio, diciamo a rosicchiare un pezzo degli accordi che oggi sono presenti in quell'area tra l'Italia e i vari poteri libici che sono in gioco in questo momento qua. Io credo sì che questa tensione italo-francese sulla Libia non sia mai venuta meno, ecco.
Benissimo, io ti ringrazio molto per l'approfondimento, abbiamo le idee un pochino più chiare su un quadro che come sempre ha molti attori, molti soggetti e molti intrecci di interessi che vanno ben al di là della guerra contro il grande satanasso che è stata messa un po' in scena sui principali quotidiani. E quindi alla prossima, ciao Stefano.
Ciao a tutti gli ascoltatori.